Grazie
Amen.
Signore.
Grazie Gesù.
Spirito Santo, guidaci.
Amen. Che Dio ci aiuti a diventare leader, tutti noi.
Ok, io ho preso degli appunti qua, ti ho
Amen.
dato una lista di scritture, sei pronta lì?
Ah, sì.
Sei pronta a
Sì.
sparare a scritture?
Ok.
Gloria al
Pronta.
Signore, fratelli, avete bisogno di questo messaggio? Per favore, concentratevi perché... E questi sono insegnamenti e scritture pratiche per essere un leader e una guida per il Signore. Dobbiamo decidere se vogliamo essere leader religiosi o leader di Dio, non è la stessa cosa, contrariamente alle aspettative. Se tu sei un padre, una madre, un pastore, se sei un anziano di chiesa, anche se sei per esempio un allenatore di una squadra, mi piace molto l'immagine dell'allenatore, che in inglese dice coach, trainer, quindi trainer, allenatore di squadra. Se sei un ufficiale di un esercito, dell'esercito, insomma, se qualcuno guarda te e le tue iniziative, questo messaggio è per te.
Amen.
La domanda da farci è: vogliamo essere servi di Dio? Tutti diranno sì, no?
Sì.
O vogliamo essere amici di Dio?
Entrambe.
Non è lo stesso. Il primo grado è servo, no? Come ufficiale, prima di diventare generale nell'esercito, sei uno che va in giro a pulire, a ramazzare. Pulire i vetri, imparare nell'esercito, no? Poi quando hai imparato a servire, magari a cucinare, la mensa, poi piano piano diventi ufficiale, no? Quindi cominciamo da servi, però
Sì.
quelli che sono fedeli, il Signore li chiama amici. Vai dalle scritture che ti ho dato sull'amicizia, sul servo o amici di Dio?
Giacomo 2:23. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. E poi Giovanni 15:15, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Quindi vediamo ricorrente nella Bibbia qua e là che ogni tanto il Signore fa delle eccezioni e chiama un suo figlio, una sua creatura, un suo servo, lo chiama
Amico.
amico.
Però dicevi si comincia come servi
Sì.
e se tu sei fedele come servo, il Signore ti farà diventare amico.
Gesù dice ai discepoli, non vi chiamo più servi, fino a quel momento erano servi,
Sì.
però avendo superato... E diciamo le prove dei 12 e 11, Giuda non l'ha superata, era mezzo cuore o un quarto di cuore quello che era. Però quelli che erano a cuore pieno, non siete più servi, ok? Siete amici. E questo è per me, cioè non esiste un Dio Allah o un Dio Hindu o Buddha che dice siete amici. No, per i musulmani Dio è padrone. Capisci, come il marito che picchia la moglie col bastone, quella è l'immagine di Dio, e la gente è schiava, invece no, qui abbiamo un Dio che si presenta in Cristo e dice non vi chiamo più servi, questa è una cosa che adesso non riusciamo a concepire, come io non sono servo, certo che sono servo, e Gesù dice no, ma sì, io devo servirti, no, Apocalisse 3:21 dice voglio che vi sedete sul mio trono a reggere con me, a dominare con me. Tutta la creazione, questa è una cosa che noi non riusciamo a concepire, che non c'è neanche idea come il trono di
È
Dio.
vero, sì.
Va bene, cioè Giuseppe in Egitto è un'immagine di questo, si sedette in un certo senso il trono di Faraone e Faraone gli diede il potere. Ora, il prossimo passo, quando sono praticamente secondo me sono tre scalini, ok? Primo, dopo che nasci di nuovo, c'hai tre scelte, puoi essere dopo che sei nato di nuovo, servo, uno. Discepolo, va bene? O, prossimo gradino più in alto, sposa. Capito?
Amen. Sì.
Ecco, e noi che ancora il matrimonio non si è celebrato, Dio dovrà scegliere la sua sposa. Però cosa fa la sposa durante il periodo di fidanzamento? Va in discoteca a dare i numeri? Ma lei
No.
si tira, si mette topless a ballare?
No.
E questa è la sposa di Cristo?
No,
Non è la
dice
sposa di
in
Cristo.
Apocalisse dice la sposa si è preparata con le opere giuste.
E quindi la sposa attraverso un periodo di fidanzamento. La chiesa è fidanzata. Ok,
Si sta preparando.
infatti nella Bibbia il matrimonio non c'è una cerimonia nuziale nella Bibbia. Cioè tu vai in municipio e ti sposi, vai in chiesa cattolica e ti sposi. Nella Bibbia non c'è questo. C'è il fidanzamento. la comunità fidanzava.
Ma le nozze di Cana dove Gesù è andato?
Era un fidanzamento, non era nozze.
Non era un matrimonio?
No, era fidanzamento, perché nella Bibbia non esistono dei matrimoni, esistono i fidanzamenti. Infatti correttamente la Bibbia non sposa, ti fidanza, poi sei te che vai a letto con la moglie o il marito e ti sposi quando i due diventano uno. Quello è il matrimonio. Mm-hmm. Altrimenti, come dice la Chiesa Cattolica, il rato non consumato ti annulla il matrimonio. Mi segui?
Ok.
Quello dico matrimonio, ma in realtà è fidanzamento.
Quindi anche se ti sposi in municipio e anche in chiesa, ma non hai relazioni intime, la chiesa considera matrimonio nullo.
Rato non consumato.
Annullato.
Annullato, a tutti gli effetti.
Wow.
Quindi anche loro fanno male a chiamarlo matrimonio. Come fai a sapere che se questi si uniranno? E se non si uniscono?
Sì.
E loro lo annulliamo. Ma allora non hai sposati, uh-huh, l'hai fidanzati. Nella Bibbia non c'è un matrimonio, c'è fidanzamento, d'accordo?
Sì, sì.
Ok, infatti anche quando si dice sposa qua e là si intende in questo senso. Ora, noi dobbiamo prendere decisione, dopo che siamo nati di nuovo, dobbiamo prendere una decisione, è come se io ti do, tuo padre ti dà a te un pacco di soldi, sai, tuo padre ti ha mai dato un pacco di soldi così a te?
No.
Niente.
No.
Ma se ti desse un pacco di soldi, tu puoi dire, ok, qui c'è un pacco di soldi per il tuo matrimonio, giusto?
Sì.
Questo, ecco, diciamo, questo sarebbe quando nasce. Tu ti sposi, questi soldi li puoi dire, ok, metà li investo nel matrimonio, mm-hmm, con mio marito, tu puoi dire, l'altra metà me lo metto in banca, che se divorzio sono i miei, giusto?
Ok.
E questa è la storia quando uno nasce di nuovo, però da Gesù mezzo cuore.
Sì.
Che se Gesù fallisce, mezzo cuore lo deposito nel mondo, un diploma, una laurea, un lavoro, un stipendio, eccetera, e se Gesù fallisce, io c'ho sempre la ruota di scorta nel mondo. Questo si chiama mezzo cuore.
È vero, sì.
Va bene?
Sì.
Invece se te, tuo marito lo ami veramente, prendi il pacco di soldi al padre e dice, marito, qui sono i soldi, se si spende, se va bene, se va male non mi interessa, sei mio sposo. Ok, adesso quando nasciamo di nuovo, dice Gesù, qui c'è il mio cuore, vivo, muoio, tutto bene, tutto male, il mio cuore è per te Gesù, questa è fede, questa è la sposa di Cristo. La sposa sono i credenti che ricercano gli interessi di chi? Interessi propri, interessi,
no,
della Chiesa Cattolica o Protestante?
No, interessi
di Cristo, no, va bene? Per ricercarli, e la sposa deve andare spesso contro i propri interessi, il proprio guadagno, il
è
proprio
vero,
tornaconto.
Sì.
E solo allora il credente diventa interamente uno con lo Spirito di Cristo, solo allora diventa sposa, come è scritto. C'hai una scrittura lì su Apocalisse 7?
Apocalisse 7, 13 a 17.
Vai.
Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi, Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
A posto?
Bellissimo.
Quindi questi qua hanno lavato tutto nel sangue dell'agnello.
Sì.
E dice in Apocalisse 12:11 che quando fai questo vinci il diavolo.
Sì.
Va bene, Apocalisse 12:11. Attraverso, è così che si vince il diavolo, non con la dottrina mia, tua o dell'altro. Col sangue dell'agnello.
Cioè, come hai detto prima, non seguendo il tuo interesse, non essendo interessato della tua propria vita, cosa guadagni? No, niente. Ma solo l'interesse di Dio, il bene di Dio e delle,
esatto,
pecorelle, perché il cuore di Gesù è per le pecorelle.
Esatto.
Quindi quando tu fai così, vedi tanti miracoli.
Sì, e quindi, sì, certo, puoi usare il tuo cristianesimo, la tua chiesa per interessi tuoi, o puoi usare per interessi di Cristo.
Sì.
Ripeto, questo uno capisce nella mente ma non entra nel cuore.
È perché è la cosa più difficile, sinceramente.
un pastore, che può essere io, chiunque, può usare la sua chiesa e la sua fede, il cristianesimo, può usarlo per i suoi interessi, per diventare un leader nella sua religione, o può usare il suo cristianesimo e chiesa per interesse di Cristo. Sembra lo stesso, non è lo stesso.
No, non lo è.
Perché a volte per fare l'interesse di Cristo bisogna andare contro i propri.
È per quello che è la cosa più difficile da abbandonare, i tuoi desideri, il tuo interesse, le cose che tu ami. Perché, per esempio, noi vivendo in comunità non è una cosa che fai una volta e basta, sei diventata sposa. No,
e poi va a dormire in qualche dormitorio.
No, è una cosa che devi fare tutti i giorni e quasi ogni secondo, perché sempre incontri una situazione che devi seguire quello che piace a te o l'interesse di Dio. E, sinceramente, è una scelta che devi fare tutti i giorni.
Ma guarda, non è che mia moglie dice: io quando ti ho sposato ti ho amato, grazie. E adesso cosa c'entra? Io ti ho amato, ci siamo sposati, adesso posso rilassarmi un po', no? Dov'è la discoteca qua nella zona? Scusa, ma che moglie è questa? Ma meno male che non è così. Meno male che un giorno si dispiace, perché con un marito così deve dispararsi, poveraccio. Capito? Gloria a Dio. Senti, sì. E io dico questo: vi sono dei leader religiosi che servono Dio per interesse, per diventare grandi leader, con grandi nomi, o per essere benedetti finanziariamente, eccetera. Mm-hmm. Per esempio, come il Vangelo di Laodicea. Come si chiama il Vangelo di Laodicea oggi? Il Vangelo della... della prosperità.
Che parlano sempre di soldi.
Il Vangelo della prosperità, oggi si chiama Laodicea, no? La sposa di Cristo è diversa, non è lì a lottare, a litigare con tutti: Dio mi vuole ricco e felice. Cioè, Dio vuole ricco e felice, ma Gesù era felice, ma a volte era anche povero.
Sì.
Paolo sì, forse a volte buttava via le monete d'oro, questo non l'ho visto troppo. Era più intento a raccogliere per usare per il Signore.
Sì,
va bene, io vedo una vita di sacrificio, vedo Gesù nel Vangelo che predica contro l'amore per le ricchezze. Adesso i falsi profeti hanno girato le carte in tavola, adesso Dio ci vuole felici. Come felici? Felici mentre salvi gli infelici, mentre evangelizzi quelli che sono perduti. Non seduti a guardare la televisione con un anello di diamante, va bene?
Sì, è vero, sì.
Quindi... la sposa di Cristo è diversa, non è così. La sposa lo serve invece. Lo serve sia che vi siano benedizioni e soldi e ricchezze, sia che non ve ne siano. O sia che si tratti solo di sacrifici da fare, calvari da scalare, ingiustizie da sopportare, maldicenze da ignorare. E comunque senza cercare interesse proprio. E anche quando c'è tutto da perdere, niente da guadagnare, questo perché, essendo vera sposa, cerca l'interesse del marito, Cristo. Mm-hmm. Va bene, e quindi seguiamo Gesù non solamente perché ci aiuta, ci benedice, ci guarisce. Mi ha guarito di un cancro. Attenzione ai cancri spirituali, però. Attenzione ai tumori spirituali. Attenzione alle malattie nello spirito. Sì, da guarito il piede, l'occhio, se eri cieco adesso vedi, eccetera, ma lo spirito è guarito? O è sempre egoista come prima? È sempre tornacontista come prima? Vogliamo metterci mai di Dio, di Dio, d'ora in avanti non mi interessa vivere o morire, essere ricco o povero, avere una macchina, una bicicletta, una carriola?
Sì.
Va bene, però io la maggioranza della mia vita per il Signore, io autostop, autobus, tutti i colori. Poi adesso nella mia vecchiaia c'è il problema, se mi provvede il mio trasporto, grazie Gesù. Ma quando ero giovane, arzillo, chitarra in spalla, facevo autostop 500 km alla volta. Ma mi divertivo, perché
sì.
Per me la vita per Gesù è un divertimento, una gioia.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi guarda, dobbiamo mettere tutto il cuore, guarda, e la sposa di Cristo lo serve, che ci sono benedizioni o che non ce ne sono, quindi non è che solamente quando ce l'interessa perché mi guarisce, anche se non sono ammalato, che non ho bisogno di guarigioni, devo dare il mio cuore a Gesù, cercare il suo interesse, va bene?
Sì.
Va bene, quindi cerchiamo di andare avanti e tenere gli occhi sul Signore. Guarda, ti racconto, vuoi sentire una storia? Una volta, per esempio, dei conoscenti hanno proposto a me e Deborah, e ci hanno detto che ci avevano scelti, avevano deciso, pensato, ripensato, e volevano che entravamo in società con loro, e la nostra parte iniziale di questa società, è che avremmo condiviso questa business, compagnia, eccetera, era al di sopra di 1 milione di euro. Questo Però io sapevo che i problemi peggiori a volte vengono camuffati da benedizioni. E allora immediatamente ci siamo messi in ginocchio a pregare. E voi eravate, tu eri già con noi, tu lo sai benissimo.
Sì, mi ricordo la storia.
La storia, no?
Sì, sì.
Ecco, e quindi quel ricercare la faccia di Dio fu la nostra salvezza. Sull'amo c'era appesa un'esca ricchissima. Va bene, e allora ci siamo messi a pregare. E Gesù, quando appena cominciato a pregare, praticamente quasi immediatamente, Gesù dice la stessa cosa. Ogni mattina, ogni giorno, ci diceva: si tratta di una trappola. Cioè, caspita, ma la peppa che esca
bella,
abbondante, che hanno messo, praticamente avremmo ottenuto ricchezze. E saremmo usciti finalmente dalla nostra povertà cronica di dover passare sempre il cappello nell'evangelizzazione, cosa che non è segreto, ancora facciamo.
Sì.
E chiediamo, chiederei comprensione ai fratelli per questo. Mm-hmm. Però pregando e digiunando di mattina in mattina, Gesù ci rendeva sempre più chiaro che vi erano delle cordicelle attaccate. Va bene? Legalismi finanziari, come abbiamo cominciato a vedere,
all'inizio, perché abbiamo pregato tutti insieme. All'inizio pensavamo: wow, è il Signore che sta benedicendo, il Signore sta mandando tutto quello che abbiamo bisogno per vivere, un dono così, un regalo.
Il Signore ci ama,
non avremo più problemi, non dobbiamo preoccuparci delle finanze, possiamo evangelizzare tranquilli per anni.
Invece di chiedere offerte, possiamo regalare, basta.
Possiamo aiutare
invece
tutti.
Di chiedere offerte, diamo offerte e basta.
Possiamo aiutare le pecorelle e non preoccuparci di niente. Che bella missione per Gesù, abbiamo pensato. Però
quando ci siamo messi in ginocchio
non avevamo la pace nel cuore. C'era qualcosa che non era giusto, non sapevamo cosa.
Non quadrava.
Perché
non
erano
squadrava.
Queste persone erano parenti, quindi non avevamo paura che ci imbrogliano, no. Erano persone oneste che conosciamo da anni.
Anzi, dopo qualche anno si è cominciato a fidarsi di noi.
Sicuramente persone sincere che non ci fanno niente male. Non era una trappola per distruggerci finanziariamente, no. Quello sapevamo, però c'era questa mancanza di pace nel cuore che non dobbiamo cominciare questo business. E poi abbiamo pregato tutti insieme, abbiamo deciso di dire no, ma senza capire, senza avere una ragione, qualcosa di concreto. Avevamo solo la certezza nel cuore che dobbiamo dire no, è la volontà di Dio. E non sapevamo come spiegarlo.
Non sapevamo neanche come spiegarlo, perché dice: ma come potete usare questo per Dio, per la vostra fede, la vostra missione? Però le cordicelle non erano visibili.
No.
Erano nello spirito. Si vedevano solo quando chiudevamo gli occhi, quando andavamo da Gesù. Cioè, praticamente il Signore ci mostrava che saremmo divenuti sempre più o meno liberi di camminare per la via della sposa di Cristo. Era la via di Laodicea.
E mi ricordo che nel momento che abbiamo spiegato a questi parenti, abbiamo detto: abbiamo deciso di no, non entrare in questo business, guadagniamo niente, però non entriamo, non firmiamo niente. Mi ricordo che in quel momento abbiamo ricevuto dal Signore tutta la pace, la determinazione, la fede, il coraggio,
la gioia,
e anche abbiamo capito perché. A quel momento, quando abbiamo detto no per fede, abbiamo anche capito perché. Anche razionalmente, il Signore ci ha spiegato tutto finalmente.
Perché prima deve essere per fede, per il Vangelo, per amore, poi vengono le spiegazioni. Al momento deve essere un calvario, i chiodi, la crocifissione, gli sputi in faccia, le frustate, e deve andare per fede. Quando è superata la barriera, e allora tutto diventa logico. Allora c'è come una specie di resurrezione.
Sì.
Come allora, dopo aver pregato, abbiamo rinunciato immediatamente, e quindi abbiamo scelto di continuare a vivere nella nostra piccola stalla di Betlemme. Ti ricordi l'appartamentino che avevamo?
Sì.
Stretti. E continuare a rimanere piccoli, poveri di soldi, ma discepoli a tempo pieno, a cuore pieno, amore pieno.
Era
per
bello.
Gesù, grande decisione.
Amen. Era quell'appartamento dove i vicini sotto dicevano: ma voi cosa fate, bowling?
Bowling.
Perché erano bowling. I bambini che correvano dentro l'appartamento.
Andrea ne sa qualcosa.
No, io non so niente di quello.
Tu non sai niente,
no.
Tu, Quanti anni aveva Gabriele, mio ventenne, a quel tempo? Aveva 10 anni, 11.
Sì.
Aveva un'età abbastanza da buttare acqua dalla finestra.
Anche quello l'ha fatto.
Lui, quando nessuno lo guardava, andava alla finestra e buttava fuori un secchio d'acqua.
Dal balcone?
Sì, poi un giorno finalmente uno sotto è venuto a bussare alla porta, il vicino è venuto a gridare, aveva tirato una secchiata d'acqua su una macchina scillante, costosa, di lusso, e questo era tutt'altro che cristiano.
Sì.
E questo ha chiamato la polizia, e la polizia mi ha dato una ramanzina della mia vita. Mm-hmm. Detto che quando i figli fanno cosa sbagliata, il padre, lei, è responsabile.
Sì, sì.
Insomma, ho dovuto pagargli il lavaggio della macchina. Ho detto, ma guarda, l'acqua è pulita. Fa, non mi interessa. Ma furiosissimo. Ho detto, senti, ti pago, lavo la macchina. E poi gli ho dato diverse spiegazioni a Gabriele e non l'ha fatto più. Glielo ho spiegato senza possibilità di equivoci, e Gabriele ha capito abbastanza bene.
Sì, sì, sì.
Che l'acqua da finestra, perché la polizia mi ha detto, io sono responsabile di te e adesso ti voglio spiegare qualcosa.
Incredibile.
Insomma, c'è una squadra qui, ragazzi, non si scherza, eh? Insomma, comunque mi ricordo che conoscenti, appena sentito là che noi non volevamo, hanno preso l'aereo e sono venuti. Increduli ci spiegano che il loro avvocato pensava che eravamo fuori di mente. Dice, il mio avvocato dice, non riesco a credere, quello che è commercialista. Cioè fanatici religiosi, come al solito. E che praticamente avremmo potuto continuare con questi soldi alla nostra missione mentre ci riposavamo, ma noi abbiamo detto di no. Cioè, normalmente chiunque sarebbe saltato di gioia avere tante finanze, chiunque sarebbe saltato di gioia tranne Gesù, perché la via nuova fatta di comodità e di soldi, confidando nel mondo per le finanze, sembrava la via, come detto, più dell'Odissea che di Filadelfia, Apocalisse 3, no? E comunque immaginatevi, Angela a quel tempo si era già, tu Angela eri già con noi, la nostra famigliola, e tu non avresti neanche dovuto scocciarti col tuo elegante cappello delle decime delle offerte mensili, Angelina, eccolo lì.
Eccolo lì.
Guardate, ecco, qual è il tuo cappello? Cioè, un cappello molto elegante, cioè, estivo. Insomma, ragazzi, una pacchia, però Gesù ci ha detto che per dorata che era la trappola, sempre trappola era.
Sì.
La trappola di Laodicea, così abbiamo rifiutato. E da allora cosa abbiamo visto, Angela? Abbiamo visto l'unzione crescere in noi in tutto. La nostra, innanzitutto la nostra relazione personale con Gesù, la purezza del messaggio,
sì,
la nostra comprensione e unzione delle profezie. Da allora è cominciato, abbiamo fatto un salto in alto, abbiamo fatto unzione che Gesù ci ha detto di passare a voi, dolci fratelli.
Amen.
Va bene. E poi abbiamo visto anche da allora in poi le cose nello spirito diventano più potenti, più forti, più belle, più ispiranti, più unità tra di noi,
sì,
più profondità,
sì,
nella,
sì,
parola. Abbiamo visto la facilità in più che le anime si salvavano, la crescita dei miracoli, delle guarigioni miracolose.
È vero, sì.
Poi la meravigliosa, cosa è successo? La bellissima comunità dello Spirito, che siete voi, amati e preziosi fratelli.
Amen.
Corona e gloria, la
amen,
nostra
amen.
In Cristo. Comunque, quella rinuncia finanziaria è stata una delle decisioni più importanti del nostro cammino sulla strada della sposa di Cristo. C'è una strada che condividiamo insieme a voi. Chi sono loro, i nostri fratelli? Sono i nostri commilitoni, amici, compagni d'armi, compagni d'opera. Amen, gloria a Dio, grazie,
grazie
Gesù.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen, gloria a Dio.
Alleluia, gloria al Signore.
Mettiamo una canzone, facciamo una pausa. Vedo che hai finito il paragrafo.
Siamo già. Cosa ho finito?
Il paragrafo. Non il paragrafo, il paragrafo.
Ma i fratelli sono di alto livello mentale, ti capiscono, sai?
Sì, sto cercando.
Hai trovato qualcosa?
Sto cercando una canzone.
Lei c'ha una sacca lì con un sacco di canzoni dentro.
Ma non è una sacca, è un computer.
È una sacca, diciamo. Cosa canti?
Vuoi sentire quella canzone che ti ho fatto ascoltare stamattina? Manda me.
Ok.
È una canzone un po' vecchia, però le parole sono belle.
Dunque, quindi è tratto da Isaia. Isaia capitolo 6, che Isaia vede Dio sul trono, circondato da sei angeli, arcangeli e cherubini, e sente il Signore che dice: chi manderemo? Chi andrà per noi? L'ha trovata?
Verso 8,
l'ha cercata.
Isaia 6, verso 8.
Allora Dio chiede: chi manderemo? Chi andrà per noi? Dice Dio seduto sul trono. Lui vede Dio sul trono. Isaia capitolo 6. E Isaia cosa risponde?
Io risposi: eccomi, manda me.
Capito?
Bello. Ecco un leader, un vero leader. Manda me, Gesù, vado io, mandami. Grazie, Signore.
Ho sentito una voce che diceva: chi dovrò mandare in questo mio mondo per portare un po' d'amore sincero? Perché in questo mondo l'amore non c'è. Manda me. C'è, manda me, perché questo mondo ha bisogno di te. Perché in questo mondo amore non c'è. Manda me. Perché in questo mondo ha bisogno di te. Ora mi trovo a camminare per le strade e guardando i volti strani della gente, angosciati e pieni di grandi paure, tutto questo perché l'amore non c'è. Manda me. Questo mondo amore non c'è, manda me, perché questo mondo ha bisogno di te.
andiamo avanti imparando come diventare leader per Gesù. E voglio, prima di continuare con l'insegnamento, condividere due testimonianze da due fratelli dolcissimi che hanno detto a Dio: manda me, e Dio li ha mandati. Stanno evangelizzando ed è veramente bellissimo, edificante le loro testimonianze che mandano. Allora, ci hanno inviato testimonianze in audio, prima da parte di Carmelo, che ha evangelizzato una persona che poi veramente ha ricevuto il messaggio ed è cambiata. Ecco un messaggio audio da parte di Carmelo e la sua storia di evangelizzazione.
Dio vi benedica, fratellini miei, gloria a Gesù, come state? Sì, sapete, l'altro giorno sono andato a evangelizzare, quando mi capita si evangelizza, si va avanti per Gesù, anche con le mie mancanze, le mie debolezze, sapete, alle volte anche quei piccoli fallimenti e quelle piccole delusioni, però andiamo sempre avanti per Gesù. E quel giorno, quando sono andato a evangelizzare, dovevo andare a evangelizzare di mattina, o meglio, mi dovevo incontrare con un ragazzo che avevo evangelizzato una settimana prima, per pregare insieme a lui, per poter parlare insieme a lui, solo che alla fine questo appuntamento è saltato. Però io ho detto, dico: signore, senti, io sento di andare, dico, o mi vedo con questo ragazzo o non mi ci vedo, ci vado, dico, se non vado, dico, evangelizzo. E sapete, ho iniziato a evangelizzare e prima di andarmene poi a casa, che già era ora di pranzo, c'era una persona davanti alla porta di un ospedale, così, che stava parlando con un'altra persona, e avevo voglia di dargli un volantino. Dico: signore, gli do questo volantino. E mentre stavo andando verso questa persona stava entrando, e ho detto: signore, dico, fermala, dico, davanti alla porta, e dammi la possibilità di potergli dare anche un volantino. E questa ragazza si è fermata davanti alla porta, e allora gli ho dato questo volantino, abbiamo parlato un po', l'ho vista tanto, tanto, tanto felice. Anche lei credeva nel Signore e mi ha raccontato un paio di cose. E ci siamo scambiati anche i numeri. Però, sapete, non volevo lasciarla così. Di solito io cammino con dei CD, non soltanto DVD, ma anche CD, dove metto dei canti e dove ci sono alcune prediche, dove parla della salvezza, della guarigione, di come seguire a cuore pieno il Signore, di come il Signore ci perdona. E diciamo che è una mini benedizione per darlo alle persone, anche per ascoltarlo sulla macchina. E così le ho dato questo CD e me ne sono andato. La sera mi arriva un messaggio da parte sua, dove mi dice, dopo che te ne sei andato, sono entrato nella macchina, dice, ho messo il CD nella macchina, dice, ho iniziato a piangere. Cioè, mi ha detto come se il Signore la stava toccando. Infatti lei mi ha detto, dice, è entrata una gioia immensa, dice, nel mio cuore, dice, mi sono messa a piangere. E mentre ascoltavo, io ho detto con la mia bocca: Padre, sono figlia tua. E sapete, per me è stata una grande benedizione, perché poi l'indomani ci siamo di nuovo sentiti e quel volantino che gli ho dato, dove gli ho scritto pure l'indirizzo di Radio Blast, così le persone hanno, diciamo, una piccola direzione anche su poter andare a visitare Radio Blast. E lei mi ha detto, mi ha mandato anche una foto, aveva quel volantino mio, mi ha stampato in tante copie, e mi ha detto che con quel volantino che gli avevo dato stava iniziando a evangelizzare. Sapete, per me è una gioia, cioè, nel senso, perché alle volte penso, dico: signore, ma quello che faccio per te, dico, è così poco. Però vedo che anche quel poco fatto per il Signore lo benedice. Per me veramente è una grande, grandissima gioia, e ringrazio il Signore per come veramente mi guida. Sapete, ieri sono andato di nuovo a evangelizzare sempre in questo paese, ho incontrato un altro ragazzo che è anche lui credente, che crede in Gesù, abbiamo parlato un po', gli ho dato pure l'indirizzo di Radio Blast, e già la sera lui era sulla pagina di Radio Blast e mi ha mandato un messaggio che stava iniziando ad ascoltare fratello Giuseppe, non per fratello Giuseppe, ma per Gesù, gli piace come spieghi la parola, e si è scaricato pure l'app di Radio Blast, e oggi mi ha detto questo, felice, che voleva andare insieme a evangelizzare nelle famiglie, che ci sono tante famiglie che hanno bisogno. Dico: signore, che bello, quante porte stai aprendo. È bello, fratelli, è bello andare avanti per Gesù. Sapete, tante volte magari siamo scoraggiati, abbattuti, stanchi. Sapete, io ogni volta che parto per evangelizzare sono sempre attaccato, non ho mai la voglia di farlo, non ho mai quell'amore per le anime, non ho mai, mi sento sempre stanco, però poi il Signore magari mi incoraggia un po' dicendomi di andare, dicendomi che Lui è con me, e vado, fratelli, appena scendo dalla macchina incontro la prima persona, poi è come se il Signore iniziasse tipo a benedirmi, cammino col sorriso, vedo la sua luce, cioè sento la sua luce, il suo amore in me, il suo amore per le anime, e quindi è questo, anche se non abbiamo voglia, anche se pensiamo di non riuscire a fare niente, ma già, quando abbiamo fermato una persona dicendo che sai, Gesù ti ama, e gli abbiamo dato un volantino col sorriso, con la gioia e con l'amore, questo già per il Signore è tanto, perché come dice in Ecclesiaste, voi non sapete come si forma un bambino nel grembo materno, e neanche da dove viene il vento e dove va, e così è la mia opera che fa tutto, ed è così il Signore, colui che fa tutto, noi seminiamo, piantiamo, e il Signore farà la sua opera, però andiamo, non ci fermiamo, è nel nome di Gesù, continuiamo ad andare avanti con le nostre debolezze, mancanze, fallimenti, alleluia, gloria al Signore, e il Signore vi benedica tanto, vi custodisca e siete sempre nel mio cuore e ultimamente di più nelle mie preghiere, perché so e sento, come avete detto anche voi, che avete bisogno di preghiera, di tanta preghiera, il Signore veramente vi strabenedica. Ma non solo a voi, ma anche a tutti i figli spirituali che avete nel mondo. Fratelli, sorelle, Dio vi benedica, Gesù vi ama tanto, alleluia, amen.
Dio ti benedica, Carmelo, Dio ti benedica per il tuo amore per Gesù e le pecorelle e per il tuo entusiasmo. È bello sentire come sta raccontando queste testimonianze. È bello sentire il vostro zelo, fratelli. Grazie Gesù per voi. Vi abbracciamo e ti ringraziamo, Carmelo, per averci raccontato queste vittorie. E preghiamo per questa pecorella che hai incontrato, che continuerà a crescere, che continuerà a sviluppare la sua fede, e per te che riuscirai ad aiutarla, seguirla e avvicinarla a Gesù. Dio ti benedica, fratello. E voglio ringraziare a tutti voi che ci mandate testimonianze. È così bello sentirvi. Abbiamo un'altra da parte di Valentino, sempre di evangelizzazione in ospedale. E vedrete anche questa molto edificante. E come ha detto Carmelo, anche se non possiamo fare molto per Gesù, quel poco che facciamo, Dio benedice. Dio usa quel poco per aiutare le pecorelle. Quindi facciamo anche quel poco. Oggi solo un passo, domani facciamo due passi, poi dopodomani tre passi, e così cresciamo e così vediamo miracoli. Però dobbiamo cominciare, non aver paura, anche se sembra poco, ma almeno cresciamo nel nome di Gesù. Fratelli, Dio vi benedica tutti voi che evangelizzate, che portate frutto a Gesù. Dio benedica tutti voi che aiutate noi ad evangelizzare, come ha detto fratello Giuseppe prima, che rinunciando a tante cose terrene da parte dei nostri familiari abbiamo visto la benedizione di Gesù, e ultimamente attraverso di voi tutti che ci aiutate con le vostre decime, le offerte mensili, grazie a voi possiamo evangelizzare molto di più di quello che potremo fare da soli. Quindi vogliamo benedirvi e dare gloria a Dio per voi, che siete fratelli preziosi e un grande aiuto per noi.
Potevamo essere ricchi di soldi, invece siamo ricchi di fratelli.
Oh wow!
Cosa meglio?
Oh wow, i fratelli!
Ha detto Paolo.
Molto meglio, molto.
Paolo, quando ha scritto la sua chiesa, ha detto: voi fratelli siete la mia corona.
La mia corona e la mia gioia.
La mia gioia.
Che bello! È così.
Alleluia.
Ma è proprio così.
Anche noi vogliamo dire lo stesso di voi. Abbiamo già ricevuto degli email, fratelli che ci hanno scritto mandandoci il loro amore e incoraggiamento. E vi assicuriamo che abbiamo bisogno del vostro incoraggiamento, fratelli.
Sì, sì,
sapete,
sì,
che
sì.
Dio, non, anche Dio ha bisogno del nostro amore.
Sì.
Cioè, Gesù sulla croce, non credi che aveva bisogno di qualche discepolo che andava lì e dirgli: Gesù, sono con te.
Sì.
Gesù, ti amo.
Sì.
Grazie Gesù che stai morendo per me.
È vero, sì.
E invece praticamente c'era quasi nessuno lì, pochi c'erano, le due, tre. E così anche noi, fratelli, non siamo sul Calvario come Gesù, anche se a volte assomiglia un pochino, poco.
Poco.
E però vi dico, voi non sapete quanto è importante il vostro amore, il vostro... Cioè Dio ha messo un comandamento, amerai il Signore Dio tuo, cioè Dio ha bisogno del nostro amore, l'amore non è mai a senso unico, l'amore non è amore se non è a due sensi, è come un matrimonio, non è solo il marito che deve amare la moglie o viceversa, quindi si devono amare entrambi. Due fratelli non è uno sempre da amore e l'altro sempre a ricevere, quello è il cancro e l'altro è il dottore. L'amore è avanti e indietro. Quindi fratelli, quando voi ci scrivete, ci incoraggiate, non sapete che gioia che ci date.
Amen.
Vi vogliamo tanto tanto bene, continuate a pregare per noi, ne abbiamo bisogno. Amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Senti, una cosa che Carmelo ha menzionato, che lui sta distribuendo dei CD, DVD di evangelizzazione. Una cosa che possiamo suggerire a voi fratelli è di preparare delle chiavette.
Sì, guarda, dovete preparare delle chiavette, perché oggi anche molti computer non li fanno neanche più col CD, quindi tutto sta andando a chiavetta. E adesso vendono su internet, ci sono questi fratelli che hanno ordinato delle chiavette per internet, mi pare che erano 20-30 centesimi l'una, chiavette
sì.
piccolissime,
non so esattamente, però molto economiche,
chiavette molto molto piccole,
sì.
cosa di 2-3 centimetri, una specie di belle, piccolissimi, ottimi, e ne ho ordinato alcune centinaia. Mm-hmm. Potete ordinarli in internet e costano 30-40 centesimi, ripeto, ordinate qualche centinaio e ogni giorno con questo computer potete copiarne 4, 5, 10, quello che volete e distribuirli, va bene? Ed è molto molto più potente. Una chiavetta vale 1000 volantini, perché sentono la voce, poi ci sono ore, praticamente ricevono un piccolo corso biblico.
Sì.
E poi c'è la pecorella che li ascolta con tutto il cuore, come questa ragazza che si è messa a copiarli e distribuirli. Quindi diciamo, fratelli, vi suggeriamo caldamente, tirate fuori un po' di soldi e compratevi, procuratevi delle chiavette e ordinatele in internet e vi arrivano a casa qualche centinaio. Angela, okay. Dobbiamo chiedere un'offerta anche noi, perché comprare qua un po' di chiavette anche.
Sì, stavamo pregando anche noi per questo.
Okay,
di fare,
se,
non
sì,
so
se,
come, però.
Ecco, se fratelli volete mandare delle offerte e designarle, queste per le chiavette, è inutile mandare il blocco, perché spese di spedizione, a volte questo o quell'altro, invece mandate delle offerte secondo il vostro cuore, finanziarne 100 o 50 o 150, mm-hmm. quello che volete, e mandateci tranquillamente, che noi ci servono, mandate le offerte e poi noi
sì.
le compriamo
sì, sì.
per conto nostro, è più semplice. Dio vi benedica, se volete, sempre volontariamente, vi vogliamo bene, amen, gloria a Dio.
Amen.
Angelina.
Amen. Ascoltiamo quell'altra testimonianza di Valentino?
Sì.
Sempre in audio, evangelizzazione all'ospedale.
E dopo andiamo alla leadership?
Sì, 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 sì.
Ok.
Pace del Signore nostro Gesù Cristo, amati nel Signore. Vi faccio un piccolo riassunto della testimonianza che vi ho mandato nell'audio precedente, che era un po' lungo, ve lo accorcio un poco. E, la testimonianza è di come ho visto la gloria di Dio, come Dio si è usato di me e come si usa di qualsiasi altra sua pecorella. In un ospedale ho visto la gloria di Dio e miracoli nel nome di Gesù. Alleluia. Tutto cominciò il sabato prima della domenica di Pasqua. Mio cugino stava in macchina ed ebbe un incidente. E nella macchina con lui c'erano due amici di famiglia e le mie due sorelle. E in questo incidente solo mio cugino ne uscì ferito. E nel mio cuore rimbombava un versetto, Romani 8:28, che dice: ogni cosa coopera al bene per quelli che amano il Signore, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Alleluia. Mio cugino anche lui è convertito, il resto della che era nella macchina con lui anche è convertito, chi più chi meno, comunque credevano al Signore, gloria a Gesù. E quando mio cugino lo portammo a pronto soccorso, lui aveva una frattura alla vertebra della spina dorsale e i medici gli dissero: guarda, è stata anche una buona cosa che tu hai avuto questo incidente, perché tu già avevi un male sotto e questo male ti portava a rimanere paralizzato per sempre. Quindi adesso, perché mio cugino era un tipo che non andava mai a controllarsi, cioè si prendeva antidolorifici, siringhe per il dolore, però non andava mai a vedere che cosa era, e i medici dissero: invece ora che sappiamo che cosa è, possiamo curare, anche se l'incidente l'ha finito di guastare, ma noi possiamo curarlo. E in questa settimana che è stato ricoverato nell'ospedale, io gli ho fatto le notti vicino e vi posso dire, gloria a Gesù, abbiamo pregato che non si doveva operare, perché i medici dissero che si doveva operare, se in tal caso non si dovesse operare doveva mettersi il busto, e abbiamo pregato il Signore che non si dovesse operare, e così è stato, gloria a Gesù. Mio cugino non si è operato più, ma gli hanno messo il busto. Poi tutte le sere, tutti i giorni gli parlavo gli leggevo la Bibbia, parlavamo del Signore, e tutte le persone intorno della camerata, eravamo sei di noi, 5-6 di noi della camerata, più poi altre persone, i parenti che facevano le notte, che venivano a visitare i pazienti. Ho parlato di Gesù a tutti loro, ho raccontato testimonianze, tutta la settimana è stata proprio intensa nella gloria di Dio, alleluia, a parlargli di Gesù, della Bibbia, eccetera eccetera, sempre solo ogni cosa mediante la Bibbia, alleluia. E ho visto che addirittura altre persone venivano a cercarmi perché io gli leggevo la Bibbia affinché io gli parlassi di Gesù, e così è stato. Io gli leggevo la Bibbia, gli raccontavo testimonianze, e addirittura ci sono persone che quando ho detto ora che ti ho parlato vuoi pregare il Signore Gesù con me, mano nella mano, ci sono persone che hanno accettato, e gloria a Dio, abbiamo pregato insieme. Ci sono persone che con la bocca sempre ha fatto confessione, che ha accettato Gesù, posto a Dio sapere se il suo cuore è stato sincero o no. Però posso dirvi che ho visto miracoli. Ci sono delle persone che erano paralizzate, non del tutto, però non potevano più stringere le mani, non potevano, le mani erano come finte, non potevano più muoverle. E dopo aver pregato, dopo che gli ho parlato di Gesù, ho detto vogliamo pregare insieme nel nome di Gesù, hanno detto sì. Ho preso le mani nelle mani davanti alla parola del Signore nella Bibbia, abbiamo pregato nel nome di Gesù, e addirittura mentre stavamo pregando a questa persona gli scesero le lacrime dagli occhi e mi strinse tre volte la mano. Io mi ero dimenticato che lui non poteva stringere le mani, e mi disse: ma tu hai sentito che ti ho stretto la mano? Ho detto io sì, e c'era anche la moglie accanto, e ha detto guarda, io non posso stringere le mani. Infatti era la verità, lui non poteva stringere le mani. Ma gloria a Dio, poi abbiamo glorificato il Signore, gloria a Gesù. Un altro, il lettino a fianco, anche lui il giorno dopo fece confessione con la bocca di aver accettato Gesù, anche lui non poteva stringere le mani, non poteva proprio muovere le mani, solo le braccia, le mani no, le articolazioni, le dita, i denti, non poteva muovere niente. E il giorno dopo, la mattina, dopo che abbiamo pregato, perché poi era la notte, la mattina seguente, quest'uomo schioccava le dita così. E dissi io, c'era anche sua moglie accanto, vicino a quest'altro uomo, e dissi io, ma tu fino a ieri potevi farlo questo? E lui disse di no, anche la moglie disse di no, lui non poteva farlo fino a ieri. Ho detto guarda che Gesù in questa camerata, in questo reparto, ha iniziato un'opera in te, in tutti coloro qui presenti che stanno ascoltando e accettando Gesù. Perseverate e continuate in questa via che vi condurrà a vita eterna, nel Signore Gesù Cristo. Poi il cammino è personale, Dio sa. Io sono stato un semplice strumento nelle sue mani, ho visto persone che mi hanno cercato per parlare, per pregare di Gesù, alleluia. C'era una donna che aveva il padre che stava per morire, e era il primo giorno che andai in ospedale io, e gli dissi, Signore, come posso fare per parlargli di te? Dammi tu una spinta, ti prego, Signore. E perché non sapevo come approcciare con una tale sofferenza, vedendo che questa figlia stava perdendo il padre. E così fu, mi misi alla finestra dell'ospedale durante la notte, mi misi a guardare il cielo e pregai, dissi Signore aiutami perché voglio parlargli di te. E mi misi con la Bibbia sul tavolino a leggere. All'improvviso vedo che questa donna si accostò a me sorridendo, si affacciò a vedere che libro era, e io gli dissi Signora non si preoccupi, è la Bibbia. E lei mi sorrise con un sorriso sincero. E gli dissi io le va se le parlo di Gesù, le leggo qualcosa, le racconto la mia testimonianza. Lei accettò, sentì tutto, si commosse, gloria a Dio, e dopo gli dissi io, vuoi pregare come il Signore Gesù? Lei accettò, disse di sì, mano nella mano, pregammo il Signore Dio, alleluia, e lei riconobbe, da quel che ho potuto notare, riconobbe che Gesù è il Signore, alleluia. Poi come ho detto la scelta è personale, questo è tutto un piano di Dio, alleluia, perché ogni cosa coopera al bene, come ho detto. Coopera il bene per quelli che amano Dio, perché io un mese prima sono andato con mia sorella in un altro ospedale perché volevo evangelizzare le persone, però sono andato secondo la mia convinzione umana, cioè secondo metodi umani, non sapevo come andare perché non c'era nessuno che mi aiutasse a capire, no? E andai a chiedere se mi davano un permesso, se ci voleva un permesso per andare nelle camerate per parlare di Gesù, e diciamo la caporeparto, diciamo la persona che si doveva chiedere il permesso mi negò, disse no, perché lei era una credente di Maria, eccetera eccetera, disse no, qui noi predichiamo Maria, eccetera eccetera, nonostante io avevo mostrato alcune cose con la Bibbia che non è così, Ma lei mi negò, disse: non vi fate trovare in giro all'ospedale, perché qua chiamiamo le guardie e vi portano via. Allora mi rattristai nel cuore, disse: signore, io voglio fare la tua volontà, voglio andare dagli ammalati, perché io vado evangelizzando per le strade, per le piazze, ovunque mi trovo, quando vado al lavoro, dinanzi a tutti, io devo parlare del Signore Gesù ovunque mi trovo. E disse: signore, io voglio andare anche negli ospedali, nei carceri, signore, ovunque tu vuoi che io vada. Però perché costoro mi, signore, vedo le porte chiuse, aiutami tu. Ed ecco che il Signore dopo poco ha esaudito anche questa mia preghiera. Sono andato dagli ammalati, non secondo la strada che io volevo prendere, ma secondo la via che il Signore aveva stabilito per me. E così lo fa con tutti noi. Quindi voglio dirvi, amati miei, affidiamoci completamente al Signore. Quando vediamo che ci sono le porte chiuse, attendiamo il Signore, perché il Signore è colui che apre, il Signore è colui che chiude. Il Signore, se noi ci affidiamo a Lui completamente, con l'intero nostro essere, l'anima, il corpo e spirito, con tutto noi stessi, è il Signore che ci prende, ci modella, il Signore che ci porta da chi ha bisogno, come fece con Filippo, con l'Etiope. Il Signore prese Filippo e lo mandò lì, dall'Etiope, perché c'era l'Etiope che aveva un cuore predisposto, che voleva conoscere il Signore. Alleluia. Ci sarebbero tantissime altre cose da dirvi, ma a Dio piacendo non mancherà occasione. Se volete potete, vi posso raccontare tutto più dettagliatamente, non ci sono problemi. Vi mando un santo bacio e un abbraccio fraterno nell'amore del Signore nostro Gesù Cristo, il vostro fratello Valentino, che vi ama e vi benedice nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia, amen. Pace a tutti, che la Shalom Adonai Aleike, che la pace del Signore Gesù.
Grazie Valentino, il Signore ti benedica, bella edificante testimonianza. Vedi, ovunque andiamo il Signore sempre ha qualcuno nel posto che è una pecora. Se noi abbiamo il cuore predisposto a sentire la guida del Signore, a sentire quando Lui dice questa pecora, quella pecora, parla, allora vedremo questi miracoli di gente che saranno toccati dal messaggio. Prima dobbiamo essere noi aperti. E poi vedremo con gli occhi dello Spirito, con gli occhi di Dio, vedremo queste pecorelle ovunque andiamo. Sono dappertutto. Grazie Valentino, Dio ti benedica.
Grazie Signore, amen, amen. Un abbraccione fratellino. Che belle queste testimonianze.
Grazie Signore.
Gloria a Dio, fratelli in azione.
Mi ricordo tu dicevi spesso, Giuseppe, andate negli ospedali. Se la gente, dovunque siete in Europa, sono caproni, sono duri, sono un po' materialisti, andate negli ospedali. Lì sì, sono tutti disperati.
Guarda, gli ospedali è un posto, l'ospedale è come un martello pneumatico per spaccare i cuori duri dei sì, caproni. Mm-hmm. All'ospedale anche una capra può diventare pecora più facilmente, perché lì ha tempo di guardare il soffitto e riflettere. Quando hanno un piede nella tomba o un piede nella stanza di operazione e cominciano a pensare, ma non, cominciano a dubitare se il loro ateismo potrà aiutarli, se la loro omosessualità. Chi è che quando sta morendo o c'è un problema dice, oh, che venga l'omosessualità ad aiutarmi? Paragona quelle cose con Gesù Cristo.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Va bene, lì potete trovare i cuori spezzati, la gente che finalmente ha tempo di riflettere. Troverete le pecorelle che già erano pecorelle, troverete le caprette che non potranno dire scusa, devo scappare, il tempo è denaro. No, il tempo sì, è una cassa da morto, è una sala operatoria.
Sì, sì, a quel punto sì.
Il tempo è, devono operarti di cancro, devono calmati. Va bene?
Amen. Amen.
Quindi lì è il tempo che la gente riflette un pochino, non nelle strade, corri, corri, che devo fare i soldi. Corri, corri. Il cimitero è pieno di gente che è morta ricca, straricca.
Grazie.
Alleluia.
Gesù.
Gloria a Dio.